Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 740 di Studio di X, il primo del mese di settembre, che ci accompagnerà, almeno nella maggior parte dei casi, presumo, come per il sottoscritto, al rientro dalle vacanze e a ricominciare insomma una vita più o meno frenetica come quella che poi passiamo per tutto l'autunno, tutto l'inverno e tutta la primavera. Ma le vacanze sono ancora un ricordo fresco, mi auguro che vi abbiano dato anche un po' di tempo in più da dedicare al nostro hobby preferito, che è quello del radioascolto internazionale, anche se questa trasmissione ormai da qualche anno è in qualche modo costretta ad occuparsi anche dell'evoluzione tecnologica legata ai medium di cui ci piace trattare. Oggi è una di quelle trasmissioni che lo testimonia, perché passeremo insomma da argomenti in qualche modo arcaici, con una trasmissione in onde corte che da 40 anni ci fa in qualche modo uscire pazzi perché non ne abbiamo compreso neanche il significato, fino ad arrivare a quello che è il futuro, ma ormai oserei veramente dire il presente del medium radiofonico, cioè parleremo di radio digitale, di aggregatori. Oggi spazieremo un po', parleremo anche di radioascolto internazionale, con le novità che non sono riuscito per questione di tempo a darvi la settimana passata e che riguardano i nuovi servizi alla BBC, alcuni dei quali sono previsti anche in onda corta. Cercheremo di fare il punto della situazione. Questo lo faremo però fra qualche istante. Vi ricordo intanto che tutto quello che riguarda questa trasmissione lo troverete sul sito internet www.studiodix.net, quindi la possibilità di riascoltare o scaricare le 740 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, e anche di contattare noi ed alcune delle emittenti che ci ritrasmettono attraverso dei form online che comunque non supportano gli allegati. Invece siete in tantissime ormai a inviarci clip audio e altri materiali. In quel caso potrete utilizzare la casella email info@studiodix.net, anche per quello che riguarda le emittenti che ci ritrasmettono provvederemo noi ad inoltrare la posta. Tutto quello invece che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili dal sito internet www.bcldnews.it. 19 anni in rete dedicati al mondo del radioascolto in forma assolutamente gratuita, dove troverete materiali che sono assolutamente utili per chi pratica l'hobby del radioascolto, ma altrettanto utili anche per chi adesso vuole avvicinarsi. Siamo poi chiaramente presenti sui social, come non potrebbe non essere ormai in questo periodo storico, con canale YouTube dove postiamo le nostre trasmissioni regolarmente alle 11.30 della domenica mattina in maniera puntualissima e automatica, con account Twitter dove cinguettiamo i nostri aggiornamenti, e vi invito soprattutto a seguire l'account bcldnews_it, dove durante tutta la giornata postiamo aggiornamenti sul radioascolto internazionale, ma soprattutto siamo presenti su Facebook con le varie pagine ufficiali e con in alcuni casi anche i vari gruppi di tutte le iniziative della Sicilia Media Comunicazioni, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace e gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, come in testa chiaramente la pagina Studio di X, il gruppo Studio di X, il radioascolto in radio in TV. Ma vi invitiamo a partecipare anche alle comunità di BCL News, di Radio BCL News, di www.ondemediaitalia.it, di Sicilia Media e di Sicilia Media TV. Ve ne avevamo dato notizia già la settimana scorsa, ve lo ricordiamo anche questa settimana: c'è una manutenzione programmata, l'ennesima, ne abbiamo già viste parecchie, per Radio Cina Internazionale, che interessa anche le trasmissioni in lingua italiana, che fra il 6 e il 26 settembre saranno sospese sulle frequenze dei 7340 e 7345 kHz. Così come anche questa settimana vi ricordiamo ancora una volta che il 10 settembre, per noi a cavallo fra il 10 e l'11, ci sarà una trasmissione speciale di PCJ Radio International, uno special Epistation Show, emittente che ci ha abituato più volte ad annunci di abbandono delle onde corte, ma che poi regolarmente, almeno con trasmissioni speciali, torna. È una trasmissione che sarà diffusa a destinazione Europa fra le 7 e le 9 UTC del 10 settembre su 7780 e 11580 kHz, e poi fra l'1 e le 3 UTC dell'11 settembre a destinazione Nord America sui 7570 kHz, tutte frequenze assolutamente riconducibili ai trasmettitori della WRMI, Radio Miami International, che anche noi utilizziamo tre volte la settimana per diffondere la nostra rubrica Studio di X. E non sappiamo se ci saranno novità, io presumo di sì, qualche certezza in più di sicuro fra il momento in cui stiamo registrando questa trasmissione e quando voi l'ascolterete, al riguardo delle trasmissioni che per qualche giorno sono state non identificate. In realtà, nel momento in cui sto io registrando, con certezza non lo sono, ma comunque tantissimi indizi, compresi dalle foto su internet, la vorrebbero ormai quasi una certezza. Parlo della stazione che è stata ascoltata con programmazione tipica del Corno dell'Africa su 5940 kHz, dovrebbe trattarsi, malgrado l'emittente trasmetta soltanto musica senza alcuna identificazione, non c'è nessuna jingle, c'è soltanto un notiziario più o meno alle 19:10, orario abbastanza variabile. 5940 kHz dovrebbe trattarsi di un nuovo trasmettitore inaugurato e di cui si trovano anche delle fotografie in rete dell'Ethiopian Somali Regional State. Più o meno, insomma, dovrebbe essere questa. Provate la 5940 kHz, vi do anche degli orari indicativi, nel senso che sono dei range in cui è sicuramente stata segnalata, quindi fra le 4 e le 5:10, ma dovrebbe andare anche un po' oltre, fra le 13 e le 15 e fra le 18:10 e le 20, chiaramente tutto UTC e chiaramente orari assolutamente variabili. E rimanendo da quelle parti del mondo, quella è una delle zone interessate dalla nuova espansione della BBC World Service, la più grande a partire dal 1940, che vede anche 290 milioni, per l'esattezza 289 milioni di sterline investite, e che ripeto, è la più grande espansione già a partire dal 1940 e che vedrà 12 servizi linguistici in più. Cerchiamo di fare ordine per quello che è possibile. Intanto, questa nuova espansione è già stata inaugurata con il lancio del nuovo servizio digitale in Pidgin, che è una delle lingue parlate da 75 milioni di persone fra Nigeria, Camerun, Ghana e Guinea Equatoriale. Ci saranno poi, adesso vi riepilogo tutte le nuove lingue, ci saranno poi anche delle nuove attivazioni nel corso del tempo, qualcuna di queste interesserà anche le onde corte. È stata presentata veramente in pompa magna, dicendo che questa espansione avrà un beneficio anche non solo a tutta un audience in giro per il mondo, ma che parla quelle lingue, ma ci saranno anche tanti posti di lavoro in più, tanti giornalisti sul territorio, insomma una grande operazione da parte della BBC. Cerchiamo, come vi dicevo, di fare un po' di ordine. Le lingue, le 12 nuove lingue sono Afano Oromo, Amharic, Gujarati, Igbo, Coreano, Marathi, Pidgin, Punjabi, Serbo, Telugu, Tigrinya e Yoruba. Il servizio in coreano, che chiaramente non c'è bisogno neanche che io cerchi di spiegarvi perché insomma è stato lanciato questo nuovo servizio, mi auguro insomma che non si debba occupare di cose molto molto più serie, e non sappiamo ancora qual è la reazione del nostro amico fra virgolette nordcoreano anche riguardo questa nuova attivazione. Come dicevo, quello in coreano dovrebbe essere lanciato a partire dal prossimo autunno, e sono già state registrate anche due frequenze in onda corta per questo servizio. Fra le 15 e le 19 la BBC ha già registrato i 5810 e i 9940 kHz. Invece, quelli che sarebbero interessati entro la fine dell'anno alle onde corte sono il servizio in Amharic, quello in Afano Oromo, quello in Tigrinya, che dovrebbero occupare tutte e tre insieme un segmento da un'ora composto da notizie, da attualità e poi da 5 minuti del BBC World Service Learning English Program, questo dal lunedì al venerdì. Vi do anche delle probabili fasce orarie che potrebbero occupare questi nuovi servizi, o fra le 16 e le 17, o fra le 17:30 e le 18:30, o fra le 18 e le 19, perché le registrazioni, insomma, delle frequenze sono di queste nuove frequenze riconducibili a questo nuovo servizio, sono tutte fra le 16 e le 20 UTC. Sono state registrate frequenze da Meyerton, da Baia, dall'Isola d'Ascensione, da Kikinef chiaramente, da Wofferton, ma anche dal trasmettitore, probabilmente è strategico anche questo per coprire quell'area interessata, anche dal trasmettitore di Costinbroad, che ormai si occupa di varie ripetizioni. Sicuramente torneremo ad occuparci dell'argomento. Così come è interessante la notizia che, fra l'altro, in passato vi avevamo già dato, nel senso che avevamo annunciato l'inizio di questo nuovo servizio in tamil della SLBC, della Sri Lanka Broadcasting Corporation. È cominciato il 17 di agosto, il segmento orario interessato è quello fra le 17 e le 18 e la frequenza è quella degli 11.835 kHz. Oltretutto chiedono espressamente rapporti d'ascolto per questo nuovo servizio alla casella email victorg.broadcaster@gmail.com. Ma l'informazione interessante che è uscita fuori da un post su Facebook è quella che è il trasmettitore, che sappiamo essere da 250 kW e che può operare a 125 ma non a potenze più basse, sembrerebbe essere disponibile per il noleggio al costo di $1 per ogni kilowattora. Così per esempio, insomma, se vuoi trasmettere un'ora con 125 kW ti costa $125, 250 kW $250 l'ora, e così via. Non sappiamo se si è trattata più o meno di una battuta o se questo trasmettitore di Stato e lo Sri Lanka sia veramente disponibile al noleggio anche per operatori privati. E a proposito di Corea, la Sud Corea ha registrato due nuove frequenze aggiuntive a partire dal 16 agosto, fra le 14 e le 16 UTC, sono le due frequenze registrate 9785 e 9835 kHz, verosimilmente dovrebbero una di queste due rimpiazzare quelli che sono in uso, che sono stati in uso fino a quella data e che lo sono fino al momento, almeno finché io sto registrando, quella dei 9880 kHz, che fra le 15 e le 16 è letteralmente massacrata dalle trasmissioni in russo sulla stessa frequenza con 500 kW da parte di Radio Cina Internazionale. Ennesimo cambio di denominazione, quella che adesso nell'ultimo periodo, parlo di emittenti brasiliane, ci eravamo quasi abituati a conoscere come RB2, trasmissioni con 10 kW sui 9725 kHz, si identifica adesso come Radio Evangelizar. E quello di cui stiamo per parlare è un argomento che praticamente torna a cicli regolari, questa volta è perché su Facebook si è visto il link a un articolo, oltretutto freschissimo, del 21 agosto a firma di Vittorio Faraghi sul sito rockit.it, che insomma ha ben poco a che vedere con il radioascolto internazionale, almeno in senso stretto, e parlo di quella che per noi è il notissimo buzzer. Infatti ci dicono anche su questo organo di informazione non assolutamente specialistico del nostro settore che per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e da 35 anni almeno, una misteriosa stazione radio in Russia trasmette un suono monotono, ininterrotto e piuttosto fastidioso. Ogni 2 o 3 secondi si aggiunge un secondo suono che è una sorta di nautofono metallico o l'accordo di qualche strano sintetico. Raramente, ma molto raramente, una voce legge parole russe isolate e prive di senso come imbarcazione o agricoltore. Niente più di questo. Tra l'altro troverete tantissimi video, nel caso in cui non abbiate avuto la possibilità di ascoltarla direttamente, trovate tantissimi video su YouTube. Stiamo parlando della stazione radio MDZHB, di cui nessuno ha mai rivendicato le frequenze, e le trasmissioni sono iniziate verso la fine della guerra fredda e con il crollo dell'Unione Sovietica, invece che essere sospese sono state potenziate, tanto che ad oggi chiunque può ascoltare questa radio fantasma sintonizzandosi sulla frequenza dei 4625 kHz. Gli ascoltatori sono ogni giorno decine di migliaia in tutto il mondo, ma nessuno di loro ha la minima idea di cosa stia ascoltando. Pare che il quartier generale sia un complesso di antenne radio abbandonate, centrali elettriche ed edifici fatiscenti appena fuori San Pietroburgo, e uno dei due punti da cui il segnale viene inviato dovrebbe essere uno di questi edifici. Il secondo punto di trasmissione si troverebbe invece vicino Mosca. Il buzzer, così viene chiamata dai fan, è oro che luccica per gli appassionati di teorie del complotto o semplicemente dei misteri del Novecento. Su internet si trova un po' di tutto, da chi pensa che sia un modo per contattare i sottomarini sovietici a chi crede che sia un segnale per le cellule dormienti del KGB, fino a chi sostiene che i russi stiano contattando gli alieni. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di una mano morta delle forze armate russe, cioè un sistema di controllo delle testate nucleari attivo durante la guerra fredda e, secondo diverse fonti, ancora oggi utilizzato. Questo sistema, introdotto durante gli anni in cui un olocausto nucleare sembrava tremendamente vicino, venne pensato sia come deterrente che come vendetta, e in caso di un attacco nucleare improvviso, infatti, le rilevazioni di diversi sensori, anche in caso questi fossero stati completamente distrutti, avrebbero inviato automaticamente un comando delle più alte cariche militari inserito precedentemente ai silos nucleari, che avrebbero lanciato le testate automaticamente. Se questo fosse vero, vorrebbe dire che la fine delle trasmissioni di Radio Buzzer scatenerebbe automaticamente tutta la potenza di fuoco nucleare russa su un po' tutto il mondo, giusto per stare sicuri. E per quanto questa potrebbe essere l'ipotesi più verosimile, si tratta però di una pura e semplice teoria e verosimilmente non verrà confermata da nessuno. La radio fantasma russa pare sia davvero destinata a rimanere un mistero. Di questo abbiamo già parlato tante volte, lo facciamo con piacere, e mi auguro che qualche giorno fa abbiate ascoltato anche un sicuramente più competente intervento che Andrea Borgnino sull'argomento ha fatto, credo, sulle frequenze di Radio 2. E ne eravamo quasi certi che sarebbe accaduto. Questo non riguarda ancora l'Italia, che deve ancora affrontare, come parecchi altri paesi, uno step precedente. Parlo delle frequenze da liberare da parte dei broadcaster televisivi in favore delle telco. Noi dobbiamo ancora liberare la parte fra i canali 50 e il canale 60. Questo dovrebbe avvenire fra metà del 2020 e la fine del 2022, nel caso in cui le proroghe fossero accettate. Ma negli Stati Uniti cominciano già delle attivazioni a frequenze più basse. Infatti lo sviluppo delle connessioni mobili è incessante. Le telco hanno bisogno costantemente di nuove frequenze, anche di quelle che inizialmente si pensava non fossero ideali per la banda larga in mobilità. Sono ormai quindi in molti a pensare che in un futuro probabilmente nemmeno troppo lontano tutto lo spettro elettrico quasi sarà a vario titolo destinato proprio alla contribuzione del web senza fili. Dovremmo capire soprattutto in Italia a che costo e quanto sarà dolorosa questo tipo di migrazione di frequenze fra operatori di vario tipo in un paese dove la televisione è ancora uno strumento assolutamente importante. Ma negli USA, segnatamente nel piccolo, demograficamente parlando, Wyoming, il provider T-Mobile, che è assegnatario per 8 miliardi di dollari dei diritti d'uso assentiti dalla FCC solo due mesi fa, ha messo in funzione il primo impianto Nokia LTE, pensate, a 600 MHz. Questo a Cheyenne, annunciando di essere pronto a lanciare la prima rete complessa entro sei mesi, con un target che ambisce a servire l'America rurale e altri territori in cui lo spettro è privo di trasmissioni. T-Mobile, che è un operatore multinazionale di telefonia mobile, è costituito da un gruppo di società che sono tutte sussidiarie della Deutsche Telekom, che fanno parte dell'alleanza Free Move, che le varie società controllate gestiscono già reti GSM in Europa e negli Stati Uniti, e T-Mobile ha partecipazione finanziaria tra gli operatori mobili dell'Europa orientale. Globalmente T-Mobile ha 120 milioni di abbonati, essendo così il terzo per numero di abbonati e la seconda più grande multinazionale dopo la britannica Vodafone. È presente in 10 paesi: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Gran Bretagna, Montenegro, Macedonia, Stati Uniti e Albania. Ulteriori siti a 600 MHz saranno messi in funzione in Wyoming, nell'Oregon nord-occidentale, nel Texas occidentale, nel sud-ovest del Kansas, in Oklahoma, nel Nord Dakota occidentale, nel Maine, nel North Coast Carolina, nella Pennsylvania centrale, nella Virginia centrale e nel Washington orientale. Con queste implementazioni, le stime di T-Mobile, come scrive Newsline, prevedono un aumento della copertura totale LTE da 315 milioni di americani a 321 milioni entro la fine dell'anno. L'assegnazione dei canali nella banda quinta UHF da 37 a 49 ha comportato lo spostamento delle TV locali a bassa potenza che occupavano questa porzione dello spettro elettromagnetico, ed è altamente probabile che analoghe iniziative vengano valutate anche in altre aree dei paesi industrializzati che hanno grande fame di frequenze per lo sviluppo della banda larga mobile, come l'Europa del resto, dove è in corso un ampio dibattito sulle soluzioni che possono offrire un efficace sfruttamento della capacità trasmissiva sui residui canali disponibili per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre nell'interregno fra il T1 e il T2, al quale presto passavamo. Un pezzo a firma di Massimo Lualdi, come vi dicevo, pubblicato sul Newsline.it. Così come sul Newsline.it è presente un'altra notizia molto importante che ci dà sempre più indizi di quello che il futuro molto molto prossimo ci proporrà. Infatti Comcast crede in TuneIn e ci mette 50 milioni di dollari, tanto per cominciare, e tutto questo per cominciare a competere con SiriusXM. Infatti il più grande aggregatore del mondo di flussi streaming audio, TuneIn, ormai va verso le 115.000 stazioni veicolate, 4 milioni di podcast e 75 milioni di ascoltatori. È stato fondato nel 2002 a Dallas e oggi ha una sede a San Francisco in California, e che torna a far parlare di sé dopo la diatriba con Pandora e con alcuni broadcaster europei di cui anche noi vi abbiamo riferito nei mesi scorsi. Ad aver attirato l'attenzione la notizia della raccolta di 50 milioni di dollari per finanziare un portafoglio crescente di programmazione per un servizio a pagamento concorrenziale a quello di SiriusXM, che è un provider di radio satellitare online di proprietà della SiriusXM Holdings, che a sua volta ha investito a giugno 480 milioni di dollari in Pandora, una piattaforma, come detto, che è in contenzioso con TuneIn. La provvista finanziaria arriva da Causeway Media Partners, Marker IVP, Sequoia Capital, General Catalyst Partners e Comcast Ventures, cioè in parte gli stessi fondi che dal 2014 hanno creduto proprio in questo aggregatore, che è appunto supportata da Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Google Ventures, General Catalyst Partners e Icon Ventures, più o meno gli stessi fondi. In particolare A credere in questo aggregatore americano, disponibile come app su smartphone, tablet e su oltre 200 piattaforme, tra le quali sono incluse 55 modelli automobilistici di Ford, General Motors, Tesla, BMW e Mini, tra cui Sonos, Amazon Echo, EOS by Denon, Logitech, Samsung TV, Roku, Google TV, Chromecast, Nexus Player, Ouya e le console PlayStation 3 e 4, e il fondo di investimento che fa riferimento a Comcast Corporation. Quest'ultimo è ad oggi il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, con sede a Filadelfia, è una delle principali industrie mediatiche del mondo, avendo acquistato nel gennaio del 2011 la maggioranza del gruppo multimediale internazionale NBC Universal. La sua attività consiste principalmente nella fornitura di servizi TV via cavo, internet e di digital phone, presentandosi sul mercato americano con un marchio Xfinity. Dopo l'acquisizione della NBC Universal, Comcast è anche un produttore di contenuti televisivi e cinematografici, possedendo numerosi canali satellitari e via cavo, due canali nazionali, NBC e Telemundo, uno studio cinematografico di primo livello, Universal Pictures, numerosi parchi tematici e diverse proprietà internet. Le sinergie con Tulin sono quindi evidenti e ben si comprendono dal fatto che l'aggregatore utilizzerà i finanziamenti raccolti per realizzare una programmazione più originale, con musica dal vivo, podcast, one of a kind radio e sport. Due anni fa abbiamo lanciato un abbonamento premium per lo sport con diritti in tutto il mondo per ogni dispositivo connesso, ha dichiarato il chief executive officer di TuneIn, che è John Doham, aggiungendo: ora dobbiamo mettere a frutto l'investimento effettuato, e non ha mai nascosto l'ambizione di diventare il Google, che peraltro ne partecipa nel capitale, delle radio online. È sicuramente l'aggregatore più in voga del momento, e soprattutto è quello che già moltissime aziende, a partire dai piccoli gadget per arrivare alle automobili, hanno scelto come loro fra virgolette standard, e credo che sarà durissima per chiunque altro provare anche una semplice competizione. E sono comunque argomenti di cui certamente anche in futuro ci continueremo ad occupare. E qualche giorno fa si è festeggiato un compleanno molto importante per le telecomunicazioni, ma soprattutto per le telecomunicazioni e per l'Italia. Infatti il 25 agosto 1977 il satellite per le telecomunicazioni Sirio partì da Cape Canaveral. La missione fu un successo, doveva funzionare per due anni ma ne durò 10, e naviga in qualche modo ancora oggi intorno alla Terra. Ne scrive Davide Re sull'Avvenire. Infatti, dopo essere stato nel 1964 il primo paese al mondo, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, ad inviare nello spazio un satellite per la ricerca scientifica con il progetto San Marco, il 25 agosto del 1977 l'Italia concede il bis con una nuova missione. Da Cape Canaveral in Florida viene lanciato Sirio, che è il primo satellite per le telecomunicazioni, dispositivo che è di costruzione tutta italiana grazie a Compagnia Industriale Aerospaziale e a Telespazio. E a 40 anni di distanza, Sirio, che è l'acronimo di Satellite Italiano di Ricerca Industriale Operativa, continua a girare intorno alla Terra a 36.000 km di altezza in orbita geostazionaria, ma dal 1987 comunque non è più operativo. E nei 10 anni in cui lo è stato, ben oltre i 24 mesi che erano preventivati, il satellite è stato usato per innumerevoli sperimentazioni, a cominciare dallo studio della propagazione delle onde radio ad alte frequenze, siamo fra i 12 e i 18 GHz, per sviluppare nuove possibilità per le comunicazioni telefoniche e televisive via satellite. Avevo le dita fredde come ghiaccio quando ho dato il comando di accendere il motore di apogeo, in pratica il motore a reazione che viene utilizzato per trasferire il satellite geostazionario sul quale è montato dall'orbita di trasferimento e nel quale lo ha messo il vettore all'orbita finale. Questo è quello che racconta, ripeto, Stefano Trampi, che aveva le dita fredde come il ghiaccio quando ha premuto quel bottone, all'epoca Flight Operation Manager per il lancio e la messa in orbita geostazionaria di Sirio. Ma per arrivare a quel risultato c'erano voluti 2 anni di lavoro, dopo la firma nel marzo del 75 del contratto tra il CNR e la NASA. Le prime complicazioni le aveva create proprio l'agenzia americana. Pochi mesi prima, infatti, aveva deciso di non prendersi più la responsabilità delle operazioni orbitali dei satelliti che non erano americani, limitandosi alla fornitura dei servizi di lancio e all'assistenza tecnica. L'Italia non aveva all'epoca tutte le competenze per poter supplire e decise quindi in tutta fretta di formare una squadra di specialisti da inviare negli Stati Uniti per acquisirle. Il CNR, allora guidato da Alessandro Faedo, creò in tempi rapidi un team che contava ben 8 super tecnici. Tante, dicevamo, le complicazioni, come per esempio per il lancio: la data di partenza era stata inizialmente annunciata per il 17 agosto, poi anticipata per il 14 e infine stabilita per il 16, ma un problema tecnico costrinse la NASA a rinviare, e la coppia di sonde Voyager, che erano realizzate per esplorare i confini del sistema solare, oggi ancora in funzione ma perse oltre il sistema solare, erano pure loro in programma per partire, ma qualche giorno dopo il satellite italiano. Le sonde Voyager si ritrovarono invece prime in scaletta e presero il volo il 20 agosto e quindi per Sirio si dovette attendere il 25 agosto, ma alla fine la missione fu un successo con il satellite che rimase in funzione molto più a lungo rispetto all'obiettivo iniziale di 2 anni, 5 volte 10 anni, un fatto che sottolineò la bontà dell'avventura spaziale italiana che era cominciata concretamente grazie all'ingegnere Luigi Broglio, considerato a ragione con il progetto San Marco il padre della astronautica italiana. E ci avviamo alla conclusione di questo appuntamento numero 740 di Studio di X, il primo del mese di settembre, quello che ci condurrà a una nuova stagione di lavoro e di quant'altro. Mi auguro che ci siano ancora molti dei nostri ascoltatori in vacanza, ma ritengo che per la maggior parte dei casi le vacanze siano già finite, ma mi auguro che abbiate avuto tempo da dedicare al nostro hobby preferito, quello del radioascolto internazionale. Mi auguro ne abbiate ancora, anche se a vacanze finite. Noi siamo qui come ogni settimana, 52 settimane l'anno, nel periodo estivo un paio le registriamo in anticipo, giusto per tirare il fiato anche noi. Questa era una di quelle, ma vi garantisco che almeno per il 2017 è stata certamente l'ultima. Troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, la possibilità di riascoltare o di scaricare le 740 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, nella versione televisiva, in quest'ultima edizione di una trasmissione che ha comunque una storia ben più ampia, perché nasce nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3, Eco November Hotel, che salutiamo. Avrete anche la possibilità dallo stesso sito di contattarci attraverso un form online. Nel caso in cui vogliate inviarci degli allegati, utilizzate la casella email info@studiodix.net. Troverete invece tutte quelle che sono le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili dal sito internet www.bcldnews.it. 19 anni di presenza in rete, oltre 19 anni di presenza in rete in forma assolutamente gratuita, solo per divulgare e cercare di tenere viva l'attenzione e di dare informazioni sul mondo della radio e del radioascolto. Non abbiamo mai cercato di mettervi le mani in tasca o di fare lucro su questo hobby, al contrario di qualcuno che continua a tentarci ancora nel 2017, quando malgrado tutto sia assolutamente reperibile in rete in forma assolutamente gratuita, cercano insomma di vendere ciò che è gratuitamente assolutamente disponibile. Cosa ancora più triste, purtroppo qualcuno ancora oggi ci cade. Vi abbiamo parlato delle nostre iniziative in rete come siti, ma vi ricordiamo anche la nostra presenza sui social network, con canali YouTube dove postiamo le trasmissioni, con account Twitter, bcldnews_it, in testa, con i quali cinguettiamo i nostri aggiornamenti, ma la nostra presenza maggiore è senza dubbio quella su Facebook, dove ci trovate con le varie pagine ufficiali e in molti casi anche con i gruppi, a partire dalla pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, e al gruppo Studio di X, il radioascolto di Radio TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Ma ci trovate anche con le altre pagine e gruppi delle iniziative, tutte sotto l'ombrello della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo, quindi BCL News, Radio BCL News, Obiettivo di X, www.ondemeditalia.it, Sicilia Media e Sicilia Media TV. Un mi piace, nel caso in cui lo vogliate, anche alla pagina della IBC Italian Broadcasting Corporation, gli amici di questa storica emittente che salutiamo. Da Roberto Scaglione è tutto, la linea torna alla normale programmazione di questa rete, noi saremo qui puntuali la prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Buona settimana, alla prossima!